Le parole della psiche. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Proposta in Blu, siamo tornati anche in questa nostra giornata con l'appuntamento con la psicologia e dunque con Nicolò Terminio. Buongiorno e bentornato.
Buongiorno a tutti.
Stiamo parlando in queste settimane, c'è un tema proprio che accomuna tutti questi dialoghi, tutte queste chiacchierate, che è quello dell'attaccamento, e abbiamo visto che ci sono diversi tipi di attaccamento e quindi abbiamo parlato nelle scorse puntate dell'adolescenza e della coppia, e abbiamo anche iniziato ad accennare l'attaccamento nella famiglia quando nasce un bimbo. Adesso proviamo a mantenere questa visione, appunto, sempre parlando di attaccamento, cercando però di calarla in un contesto particolare, che è quello della sessualità, che ricopre sia la fase adolescenziale, chiaramente, sia la fase più adulta, e quindi all'interno di una famiglia e della coppia. Sicuramente nell'adolescenza c'è un esordio di questo aspetto, di questo tipo di attaccamento. Quali sono le caratteristiche nel periodo adolescenziale?
Come abbiamo già osservato nella scorsa puntata, ma se prova a ripensare anche durante le puntate dell'Uomo e della Mente, che ormai ha fatto da introduzione, e, la questione dell'adolescenza richiede da un lato una riformulazione dei propri rapporti con l'immagine di sé, con i propri genitori, con le attese dei propri genitori, ma soprattutto richiede l'invenzione di un nuovo modo di saperci fare con il proprio corpo. E qui infatti la questione della sessualità emerge proprio come campanello che suona in questa fascia di età. Per certi versi potremmo considerare, come sottolinea uno psicoanalista belga, che l'adolescenza è il sintomo della pubertà. Quindi possiamo considerare il tempo dell'adolescenza come il tempo della soggettivazione di un proprio modo di vivere il corpo. Se nella scorsa puntata tracciavamo in un certo senso una continuità nel legame tra le generazioni, ma ponevamo in risalto soprattutto la dimensione simbolica, cioè del messaggio, delle coordinate di senso, oggi possiamo mettere in luce, attraverso la questione della sessualità, che nella scansione tra una generazione e l'altra viene trasmesso anche un modo di godere, un modo di prendere il proprio corpo e metterlo in relazione con l'altro. Quindi dobbiamo mantenere sempre due direttrici fondamentali quando parliamo di attaccamento: da un lato la dimensione del senso e da un lato la dimensione pulsionale, e che per certi versi richiama quella del desiderio. Anzi, potremmo dire che il desiderio è quel tipo di esperienza che coniuga la dimensione simbolica, quindi quella del legame, più propriamente studiata dall'attaccamento, con la dimensione pulsionale. Il desiderio è il modo di vivere questi due binari che sembrano non incontrarsi mai, perlomeno all'origine.
L'argomento è sicuramente interessante, e allora ci fermiamo un istante per la pausa musicale e ritorniamo tra qualche minuto.
Avrei bisogno di sfogarmi e non so più nemmeno piangere. Quando arrivi alla mia età, dovrei parlarne con qualcuno e non c'è campo in tutto l'etere. E sento il peso delle stelle che non ho afferrato mai, però è qualcosa che ho provato. Al tempo che ho sprecato a far programmi senza agire mai, stordito, pallido e incazzato, non importa, sono qua. E ho camminato sul piano.
adolescenziale. Dunque, Nicolò, appunto, il desiderio inizia a farsi anche sicuramente più preponderante e cerca di, come dire, modificare anche in un qualche modo i legami e quindi anche le relazioni di attaccamento che sono venute a crearsi. Analizzando, guardando un po' la nostra realtà, sembra oggi che l'aspetto pulsionale sia preponderante e più forte rispetto al, all'aspetto più di legame e quindi più relazionale. Come poter rendere questi due binari paralleli e mantenerli tali nella stessa misura?
Dicevo che non c'è una ricetta universale per compiere questo percorso in cui si tiene presente la dimensione simbolica e quella pulsionale. Rispetto alle considerazioni che ponevi tu sull'epoca contemporanea, diciamo, sulla scissione che viene promossa tra la dimensione del godimento e quella del senso, del legame, possiamo dire che in effetti questo è l'indice di un indebolimento dell'attaccamento. Laddove c'è una debolezza dell'attaccamento, possiamo scorgere una dissociazione tra sessualità e legame, perché un attaccamento sicuro pone la scoperta dell'altro come un'occasione per mettere in gioco sia la parte affettiva, la parte emotiva, la dimensione dell'amore romantico, sia la dimensione del godimento. Invece un attaccamento insicuro pone il soggetto di fronte all'altro o con un atteggiamento che potremmo dire ambivalente o con un atteggiamento addirittura evitante. Nei casi più gravi, se proviamo a immaginare i casi che sono gravemente disturbati, come alcuni di quelli che arrivano nelle comunità terapeutiche o nei servizi psichiatrici, lì non parliamo più di attaccamento evitante o ambivalente, ma addirittura di un attaccamento disorganizzato. In un certo senso, se dobbiamo fare delle osservazioni sull'epoca contemporanea, possiamo dire che c'è una progressiva spinta verso la disorganizzazione dei legami di attaccamento, se non una certa liquefazione dei legami di cui parla il sociologo Bauman.
E dunque, qual è la conseguenza poi nell'individuo proprio della dissociazione del godimento dal legame?
In realtà, quando c'è una dissociazione tra godimento e legame, non c'è neanche così tanto godimento. Se riprendiamo come riferimento delle nostre riflessioni sul termine di attaccamento, la rivista Psiche, possiamo prendere in considerazione l'articolo di Massimo Ammaniti, Giampaolo Nicolais e Anna Maria Speranza, dove loro prestano particolare attenzione alla questione della sessualità e dell'attaccamento in adolescenza. E loro evidenziano in particolar modo che laddove c'è un attaccamento insicuro viene preclusa la stessa possibilità di approfittare del piacere dell'esperienza sessuale. Quindi non è detto che se ci sia un comportamento sessuale iperattivo ci sia in realtà una soddisfazione. Quindi possiamo dire che l'eccesso di godimento non garantisce la soddisfazione. I soggetti rimangono smarriti, rimangono senza riferimenti. E soprattutto quell'esperienza lì non fa storia, non diventa legame. Ecco gli attaccamenti disorganizzati, cosa possono produrre.
Ancora una pausa e ritorniamo tra qualche istante con Nicolò Terminio.
Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due.
proseguiamo in questa nostra chiacchierata sul tema della sessualità. Ci stiamo concentrando nel periodo adolescenziale. Abbiamo parlato del godimento, del legame, di quanto questi due aspetti siano collegati ed essenziali e necessari l'uno all'altro. All'inizio di questa puntata hai parlato anche della dimensione del corpo, come chiaramente con il desiderio che cresce anche negli adolescenti diventa chiaramente una parte importante e una nuova scoperta del proprio corpo, quindi la dimensione proprio del corpo è un punto centrale dell'adolescenza e di conseguenza è un punto centrale anche il riconoscimento della differenza e della diversità del genere maschile e femminile e del maschile e del femminile che abita gli individui. Quindi come questo influisce anche, come questo riconoscimento del maschile e femminile poi influisce sulle relazioni e sulla costruzione dei legami negli anni successivi?
Beh, in effetti hai centrato il segno, perché la questione è come riusciamo ad articolare la logica maschile con la logica femminile. Quando parliamo di soggettivazione del corpo e quando parliamo di invenzione, vogliamo dire che non c'è una procedura standard, universale, valida per tutti. Ognuno deve rendere singolare il proprio modo di vivere il corpo. Questo perché? Perché anche se diamo il meglio di noi, anche se cerchiamo di fare tutto quello che gli altri ci hanno insegnato, non siamo garantiti nel risultato. L'attaccamento in adolescenza viene sollecitato perché il giovane o la giovane ragazza scoprono all'interno della relazione qualcosa che non è stabile. Quindi all'interno dello stesso legame di attaccamento, che di per sé è un legame che punta a dare stabilità, continuità affettiva al rapporto tra soggetto e altro, all'interno di questa stabilità viene scoperto qualcosa che rende tutto instabile, rischioso, attraente, ma allo stesso tempo pericoloso, perturbante. Sarebbe bello dedicarci molto alla questione del perturbante, che fa riferimento a uno studio di Freud, dove Freud fa vedere come in fondo ciò che è perturbante perché appare qualcosa di non familiare nella dimensione familiare. Quindi potremmo dire che appare qualcosa di estraneo in ciò che ci appariva familiare. Ecco, durante l'adolescenza quel corpo che ci sembrava nostro, quel corpo con cui eravamo in confidenza, oppure quell'altro con cui eravamo in un rapporto di intimità e confidenza, diventa qualcosa di ingovernabile. Cosa c'entra qui la questione della logica maschile e della logica femminile? Ecco, potremmo dire che la logica femminile è qualcosa che disarciona il potere della logica maschile. Faccio riferimento a un paziente che proprio ieri mi parlava dell'ansia e dell'angoscia che provava di fronte a una ragazza a cui aveva chiesto di uscire insieme e adesso bisognava in un certo senso fare seguito a questa proposta. E lui, riflettendo in seduta, si è accorto che in effetti, anche se dava il meglio di sé, anche se andava lì a cercare di dare il meglio di sé, la situazione rimaneva angosciante, perché in effetti c'era una parte della relazione che non poteva essere gestita proponendo diciamo la massima performance. C'era qualcosa che lui si doveva giocare non dando quello che aveva, ma manifestando la sua mancanza. Ecco, la logica femminile potremmo dire che rappresenta ciò che disarciona la logica maschile. Perché? Perché impone alla volontà di dominio. Questo ragazzo ieri parlava della voglia di conquistarla. Ecco, potremmo dire che c'è nella relazione una parte dell'altro, ma anche della nostra esperienza corporea, che non potremo mai conquistare del tutto dando il meglio di noi. E allora come ce la giochiamo lì? Ecco, la scoperta affascinante e perturbante a cui è chiamato ciascun adolescente, ma forse ciascuno di noi. E da questo punto di vista possiamo riprendere un'osservazione dello psicanalista inglese Donald Winnicott, che diceva che l'adolescenza è una modalità ricorsiva della psiche.
I minuti corrono davvero e di nuovo c'è il tempo per la musica.
Parcheggiato e camminato, non so quanto, non so dove sono qua, ma so soltanto che si sente un buon profumo, un bel silenzio e l'acqua che va.
lontano da me, lontano da noi, lontano dalla giostra che non si ferma mai. E c'ho il biglietto, sì, ma questa corsa la vorrei lasciare fare a voi, solo a voi. La lascio fare a voi, che io sto bene qui, seduto in riva al fosso. Io sto bene qui, seduto in riva al fosso.
Abbiamo parlato della sessualità e di come gli adolescenti vivono la sessualità, delle problematiche che si mettono in gioco anche proprio nella sessualità adolescenziale. C'è un modo diverso da parte degli adulti di vivere la sessualità rispetto agli adolescenti, e quindi come si modifica l'aspetto, proprio l'attaccamento e l'aspetto della sessualità negli adulti?
Non so come rispondere, perché se indichiamo con adulti soltanto dei soggetti che sono cronologicamente più avanti degli adolescenti, allora risponderei da clinico, dicendo che non è detto che una persona che abbia 30 anni ha risolto le questioni dell'adolescenza. Ragionando da clinico è difficile riuscire a immaginare un adulto soltanto sulla base dell'età. Quindi forse potremmo immaginare che un adulto non è una persona che ha già 30 anni o che ne ha già 25 o 20, ma è una persona che ha maturato un proprio stile soggettivo nel rispondere alle questioni che esordiscono in adolescenza. Quando c'è un legame di coppia tra adulti che possiamo definire finire maturi, la questione che si apre è quella di come coniugare il proprio stile con quello dell'altro. Quindi se in adolescenza il soggetto ha molto a che fare con le proprie questioni e quindi si rivolge all'altro, ma ancora senza sapere in realtà qual è il proprio senso di sé, due adulti maturi si confrontano rispetto a due stili, a due modi. E qui potremmo dire che riemerge la questione dell'invenzione della coppia. L'invenzione della coppia è quindi il modo di legare non soltanto tutto il bagaglio simbolico che ci portiamo nella relazione, ma anche il modo in cui godiamo.
Sembra di capire appunto l'eterna mediazione del, no, ma in un senso positivo, della coppia. E questo però, questo aspetto della sessualità vissuto da due figure adulte, mettiamo il caso due genitori, ha influenza nell'adolescente che, oltre a vivere le proprie esperienze e quindi a vivere l'aspetto della sessualità più su se stesso, ha comunque anche come esempio delle figure adulte che invece vivono l'aspetto della sessualità già rivolto verso l'altro. Come quindi incastra l'adolescente questi due elementi e come può fruirne per la propria crescita?
Beh, forse su questo punto la questione della testimonianza, che abbiamo tanto elogiato e proposto per altri versanti, soprattutto per quello del desiderio, è difficile riutilizzarla nell'ambito della sessualità, perché se si tratta di invenzione, forse lì l'adolescente non potrà più prendere spunto da quello che fanno i propri genitori. Non credo che la soluzione sia nell'andare a prendere esempio da come fanno papà e mamma, però il legame che un adolescente ha stabilito e che sta trasformando con i propri genitori è sicuramente una base sicura, come direbbe Bowlby, per esplorare il mondo. Quindi la questione dell'influenza, del legame dei genitori, è quanto questo legame fa da base sicura per un'esplorazione in cui simbolico e pulsione possano dialogare. Lì l'adolescente si inoltrerà in un territorio nuovo. C'è una poesia di Kyle Gibran che dice che i figli abitano dei luoghi che noi non potremo visitare neanche in sogno. Io credo che questa separazione tra le generazioni vada mantenuta, ed è anche forse la garanzia migliore di una trasmissione efficace, in cui ciò che viene tramandato lascia la possibilità all'altro di reinventarsi il proprio stile.
Il tempo in questa nostra puntata è davvero corso, e allora salutiamo Nicolò Terminio, ci diamo l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie della tua compagnia.
Arrivederci.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e buona giornata, ma anche buon fine settimana. Le parole della psiche tutti i venerdì alle 9.35 e in replica il lunedì alle 17.35.